Siamo tutti, se possiamo riprendere.
Sì.
Prego,
grazie. Grazie, Presidente. Allora, eravamo rimasti sostanzialmente all'episodio del passaggio delle macchine. L'abbiamo risolto. Aggressività, un'aggressività nei confronti della polizia che si è manifestata con gesti e con comportamenti tali che hanno indotto persone che erano presenti a ritenere che potesse essere un'aggressione che poteva dar luogo appunto a una interpretazione magari errata di quello che succedeva sul posto. Ricordiamoci un'altra cosa. Quando c'è il passaggio delle macchine, abbiamo come riferimento, un po' prima forse, quelle telefonate. Cioè le telefonate di persona, una persona che avverte che stanno mettendo dei cassonetti in mezzo alla strada, che la strada è piena di persone, cassonetti in mezzo alla strada, e abbiamo poi una comunicazione da parte di una pattuglia che dice siamo qui davanti, eccetera, ci sono un bel po' di scalmanati, che cosa facciamo? Venite via. Quindi la situazione che si configura è questa. Non dico mica che a mezzanotte non fosse diversa, dico questa è la situazione che si configura. Come viene rappresentata questa situazione? E su questo veramente vado veloce. Prima riunione, arriva Di Bernardini, poi è l'uomo che, voi lo dovete vedere, a me non interessa, ma è l'uomo poi che ha una certa anche importanza nella questione delle Molotov, delle bottiglie. Di Bernardini che arriva e illustra questo episodio in maniera forte, questo è evidente, a quelli che devono prendere la decisione. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi un primo dato è questo. Il secondo dato è il sopralluogo di Mortola. Pubblico Ministero, sto ricostruendo gli elementi che portano al 41, ma portano anche a configurare già il reato di associazione a delinquere. Mortola, sopralluogo di Mortola, dice il Pubblico Ministero. Ma che sopralluogo è? Ma che è? Che sopralluogo è? Vai laggiù, torni, dice, ma cosa hai scritto? Sì, ci sono state 150 persone, qualcuna vestita in nero, bevevano con le bottiglie. Dice, vabbè, è importante questo. E sì, nel senso che si può ritenere che ci fosse un assemblamento di persone che appartenevano a una certa area. In più poi c'è il problema della fondata Kovac. Perché il problema della fondata Kovac, diciamoci la verità, c'è. Lì ci sono due ricostruzioni del fatto diametralmente opposte. Mortola non lo posso utilizzare, però posso utilizzare Colucci, per l'amor di Dio, Colucci. No, Colucci quando dice che ascolta la telefonata di Mortola, che Mortola fa a Kovac. Allora, qui bisogna andare sullo specifico. Necessariamente sullo specifico. Allora, chi telefona è Mortola. Insomma, a dire di chi è l'iniziativa della telefonata, Mortola. Mortola telefona a Kovac e l'oggetto della domanda di Mortola è relativo a chi, così ce la dice Colucci, a chi è in quella scuola, cioè alle persone che in quel momento sono in quella scuola. Vi ricorderete la telefonata, l'udienza del 31 maggio 2006, vi ricorderete cosa dice Kovac, no? Va bene? E su questo sono tutti e due d'accordo, nel senso che anche Kovac riconosce che Mortola gli telefona e il motivo della telefonata è di chiedergli chi c'è alla Diaz. Questo c'è, combaciano le due dichiarazioni. La risposta di quello che ci dice Kovac, la risposta di Kovac sarebbe questo, la sintetizzo, i punti essenziali. Alla Diaz c'è un internet point, gli rispose che c'erano due scuole, cioè appunto alla Pascoli l'ufficio stampa e all'altra parte internet point. Quindi la prima risposta, secondo quello che ci dice Kovac, è una risposta che non ha niente a che fare con la domanda, perché la domanda è chi c'è e te invece mi dici a che cosa sono destinate queste scuole. Poi rettifica, aggiunge un particolare di più, gli ho detto non solo Internet Point, ma gli ho detto anche che la Diaz veniva utilizzata come dormitorio. Vi ricorderete che Kovac prima ci dice appunto che da quando c'è stato il nubifragio a Genova, il giorno prima, la scuola veniva utilizzata anche come dormitorio, ma ci dice anche che la scuola aveva libero accesso, mentre al GSF, quando ci spiega un minimo di organizzazione, ci dice appunto che si poteva entrare al primo piano, no, ma ai piani superiori con un pass. Invece alla Diaz, per quanto ne sa Kovac, c'era un libero accesso. Ancora una volta Kovac non dice niente, perché se la domanda è chi c'è, nel senso che voglio sapere chi c'è, e ti telefona a Mortola che conosci, che è il capo della Digos, dalla questura, e dopo ti fa presente che c'è stato un passaggio di due macchine, hanno tirato qualcosa, quindi mira a minimizzare l'episodio, secondo Kovac, no? È chiaro che Kovac, in questa telefonata che lui ci racconta, non risponderebbe mai a Mortola. Chi c'è? Ci sono le persone che usano internet e che ci dormono, e ci sono le persone alla Pascoli che stanno lì, c'è GSF. Ma ti ho chiesto chi? Perché il nostro problema è sapere chi. Andiamo avanti. Guardiamo Kovac, se Kovac è attendibile o meno. Cos'è successo? Perché me lo chiedi, direbbe Kovac a Mortola. Io sto riferendo come la riporta Kovac. E gli dice Mortola, no, te lo chiedo perché c'è stato il passo di due macchine, l'ho già detto, ho tirato qualcosa. Dice, no, dice, no, no, dice, nulla di, lo dice, ecco, lo dice, a un certo punto riferisce, teste Kovac, tutto bene, tutto qua, può essere, nel senso, io ricordo questa cosa, che le bottiglie, quello che ricordo precisamente è che il tono e il senso della comunicazione che mi diede il dottor Mortola, era che comunque non si trattava di bottiglie incendiarie, che comunque era una cosa di per sé di importanza non grandissima. Sono passate le macchine. Ah, mi raccomando, gli dice Kovac, non fate cazzate. A quel punto io, un po' insospettito, gli chiedo cosa sta succedendo, cioè perché mi chiedi delle scuole. Lui mi risponde citando l'episodio del lancio di alcune bottiglie vuote contro due volanti, gli aggiunge anche che erano vuote, che passavano di lì. Io a quel punto, un po' insospettito, gli dissi non fate cazzate, e lui mi rispose no, no, stai tranquillo. E la rassicurazione di Mortola si trova più volte nella telefonata di Kovac, tant'è che Kovac dirà poi, ah, come mi pento di essermi fidato di Mortola. Bene, allora, se guardiamo la prima parte della telefonata, no? Colucci cosa ci dice? Colucci ci dice che Mortola non riceve risposta da Kovac, e infatti non la riceve, perché Kovac stesso ci dice che non gli può rispondere chi sono le persone. E non solo perché ce lo dice Kovac, ma perché è così. Kovac, ce lo dice prima nella sua dichiarazione, non ha mai, ve l'ho già detto, gestito quelle scuole. Quando il pubblico ministero gli fa parlare dei rapporti precedenti, nel senso che vi eravate in contatto, eccetera, sì, ma solamente per gli spazi che doveva gestire Kovac, non per gli spazi che erano rappresentati dalla Diaz e dalla Pascoli, che non erano, ripeto, gestiti da lui. Quindi lui di quelle scuole non sa niente, tant'è che poi dirà, ma ero sicuro che non ci fosse niente lì, perché c'erano tutti i rappresentanti del GSF, però non lo può dire chi c'è. Quindi perché non è credibile Mortola quando dice non mi ha detto chi c'era? Perché non gliel'ha detto, perché risulta da qui che non gliel'abbia detto, e risulta da altre sequenze probatorie che non poteva dirglielo, perché non lo sapeva. Chi c'era non lo sapeva nessuno, nemmeno Brusetti lo sapeva, nonostante che Brusetti, ripeto, fosse quello che ci dice che per tutta la sera aveva controllato la situazione, ha verificato com'era la situazione, addirittura pensando di, per maggior protezione, già accennata a questo fatto, di poter dormire tutti insieme, che non capisco poi che tipo di difesa è dormire tutti insieme. Comunque, ma ciò che proprio, no, va ritenuto non vero dell'affermazione di Kovac è quando gli dice Mortola, quando Mortola, secondo lui, direbbe non ti preoccupare, no? Non ti preoccupare, una bischerata, una cosa non di importanza, non ti preoccupare. Allora, noi sappiamo, perché ce lo dice Fiorentino, no? E ce lo dice Andreassi, che Kovac era, che Mortola era agitato, tant'è che Fiorentino dice, vedo uscire Mortola dalla stanza, che era preoccupato perché cercava il comune, cercava di capire di chi era la scuola, ha questa preoccupazione Mortola, effettiva, ed è testimoniato da Fiorentino, e che lui se ne occupi nel corridoio, quindi uscendo dalla stanza del questore e poi va nel suo studio, dove dice che c'è stata la telefonata, è una circostanza che è confermata da Fiorentino. Quindi sicuro che la telefonata fra Mortola e Kovac avviene con Mortola che telefona nel proprio studio, nella propria stanza, con presente Colucci. Allora io dico, caliamo la realtà che ci indica Kovac in quel contesto. Allora, Mortola esce dalla stanza, postazione accusatoria, è arrivato la Barbera, l'uomo forte, è venuto per gli arresti, sono tutti già pronti, anche solo una certa fazione è già pronta, anche solo in forza della dichiarazione dei Bernardini ad intervenire. Si manda Mortola, Mortola descrive questa situazione, d'accordo? Praticamente la decisione è già presa, cioè giusto da sentire chi c'è, e dobbiamo pensare che Mortola in quel momento, nel quale lui sapeva benissimo che era più sì che no la perquisizione, gli dica alla fine, dopo che Kovac non gli ha detto chi c'è nella scuola, non ti preoccupare, stai tranquillo. Se fosse così, se la caliamo in quella realtà, dobbiamo, perché non c'è altra possibile spiegazione, dobbiamo pensare che Mortola in quel momento, in via del tutto autonoma, abbia fatto una scelta tattico-militare, nel senso di tranquillizzare il nemico in modo tale che a fronte dell'imminente attacco questo non si trovasse pronto. Ora, è pensabile una cosa di questo tipo? Cioè è pensabile che Mortola telefoni, prende lui l'iniziativa, quello dice non c'è nessuno, dice no ma non ti preoccupare, state tranquilli, anche qua dormiamo tutti, siamo tutti tranquilli. È pensabile una cosa di questo tipo? Quando Mortola ci descrive in questa riunione le sue perplessità, le sue preoccupazioni, eccetera eccetera, come fa a dire una cosa di questo tipo a Kovac? Perché gliela dice? Perché gliela dice? Quale finalità? L'unica finalità possibile, ripeto, ma incredibile, per cui non possiamo arrivare a sostenere questo e per cui dobbiamo ritenere che Kovac su questo punto non dica la verità, è che Mortola abbia agito in una prospettiva tattico-militare senza poi comunicarla nemmeno agli altri. Perché poi esce dalla stanza e agli altri non gli dice di aver detto così, non saranno messi tutti d'accordo. No, no, esce lui dice, la sua invenzione, non ti preoccupare, tutto tranquillo, state tranquilli, mettetevi pure a letto. Così? Bisogna pensare a questo? Cioè se Kovac ci dice la verità, noi abbiamo una situazione grottesca, grottesca. Comunque, il dato essenziale per quello che ci interessa è che Kovac non soddisfa le richieste di Mortola, cioè la richiesta di informazione di Mortola, non gli dice chi c'è, gli dice per cosa sono usate quelle scuole, cosa che Mortola sa, perché essendosi occupato dei rapporti con Kovac sulla gestione degli spazi, sa benissimo in astratto a quelle scuole a cosa servono, a cosa sono destinate, perché la destinazione deve essere indicata. Quindi rimane fermo il fatto, per quello che ci può interessare, che in quel momento c'è stato, per quanto ne sanno quelli che sono alla riunione, un attacco che dimostra aggressività nei confronti della polizia. Questo attacco è stato portato da persone che si trovano a mezzo alla strada vestite di nero. In quella strada sono stati messi dei cassonetti in un certo modo, una macchina della polizia si è dovuta allontanare. Si fa un sopralluogo, si vedono ancora persone in un certo tipo di atteggiamento, qualificati tramite il vestito, quello che si vuole. Non si sa da parte di chi dovrebbe avere la scuola e non si capisce per quel momento Kovac non dica, non lo chiede a me, non lo chiede a me Mortola, lo chiede a Brusetti, perché lui che se ne occupa, ma tutti noi avremmo risposto così, se non me ne occupo di una cosa ti dico che se ne occupa l'informazione che chiederà lui. Quindi non sanno chi è nella scuola, questi sono elementi, poi potremmo valutare ma valutare in un modo che non attiene alla valutazione del reato, non attiene alla valutazione in prospettiva di responsabilità penale, se sono gli elementi che sono sufficienti per configurarsi un'associazione a delinquere. Questi elementi si saldano col comportamento che viene tenuto fuori dalla scuola. Vi chiudete dentro con un atteggiamento che è riconducibile a tutti. Siete tutti d'accordo nel chiudervi dentro, nell'asserragliarvi e resistere alla polizia. Ora, io dico, ma che lì pensassero che ci fossero dei black bloc? È indubbio. Che andassero lì per gli arresti, ma è la prospettiva che ha sempre sostenuto il pubblico ministero. Io non capisco perché su questa prospettiva poi l'accusa, diciamo, sia un po' tranquillizzata. Ma Calesini ci dice, il numero due della questura, ci dice che l'errore fatto in questa operazione, gli errori fatti erano due. Uno, di non nominare un responsabile del servizio. Due, non essersi portato i pulmini dietro. Dice, no, ma per identificare. Ma per cosa te li porti i pulmini? Colucci telefona a Sgalla dicendogli che ci sono i black bloc. L'idea che lì ci siano black bloc, che di per sé esprime il concetto che ci sia un'associazione, perché in questo modo parlavano, perché questo era il contesto, è una cosa certa, che si è diffusa dai massimi livelli ai più piccoli livelli. Lo sanno i dirigenti. Se voi guardate cosa hanno detto i dirigenti che vanno là, Sbordone, eccetera, che lì c'erano i black bloc. È arrivata addirittura alla truppa. Non ci scordiamo che è un dato essenziale, anche se sembra marginale, che alcune delle persone offese riferiscono che i poliziotti, mentre li picchiano, riferiscono ora non fai più furbo black bloc, ora hai smesso di fare questo black bloc. Ora, si può pensare che il poliziotto abbia la consapevolezza che sta picchiando, che sta agendo nei confronti di un boy scout e dica black block al fine di assicurarsi una copertura in un eventuale processo? No, perché è un ragionamento illogico che non ha fondamento. Quindi bisogna ritenere che quando la truppa agisce, è una truppa che agisce ritenendo che quelli siano black block. È una convinzione diffusa. Vi ripeto, Colucci telefona a Sgalla. Grande questione, no? Gli hai telefonato prima? Certo che gli telefona prima. Gli telefona prima. Calesini dice, quando è lì che c'è ancora l'irruzione, Colucci è preoccupato perché non abbiamo le cose per trasportare gli uomini. Non abbiamo le cose per trasportare... Murgolo che telefona i prigionieri. Allora, in costanza di un atteggiamento che hanno ritenuto autorizzato da una procura che non gli dice attenzione, perché l'associazione a delinquere, vederla in natura è difficile, ma attenzione, se agite in questo senso trovate delle prove, che sono un aspetto che niente ha a che fare con la flagranza del reato, perché anche qui devo dire che la dottoressa Canepa non capisco in che prospettiva la vede la cosa, che c'entra? Io vedo il reato e per me quello è la condotta che comporta l'arresto. Poi, se non trovo le prove di quel reato, la prova sono io. Ma scusate, quando fate un processo per arresto per direttissima, chi è che viene a testimoniare? Quello che ha visto la condotta. L'ho visto mentre prendeva dalla tasca. Quella è la prova. Che c'entra? Trovate cose per sostenere, perché se no non me le passano alla convalida. E se no non arriviamo al processo. La mattina vanno alla Paul Klee. Ce l'ho qui gli atti della Paul Klee, ce l'avete anche voi. Guardate i verbali, sono uguali. E lì, quali sono i presupposti per poter dire che si configurava l'esistenza di una situazione? Nessuno. E come mai viene creata la convalida? Presidente, mi scusi, ma se lei fosse stato il procuratore della Repubblica, o meglio, se lei fosse il procuratore della Repubblica, e questo fatto non avviene all'interno del G8, e lei si vede alla Paul Klee arrestate 20 persone, d'accordo? Per associazione delinquere. Non chiama il questore e dice, venga qua. Queste cose qui non le voglio più vedere io, non le voglio più vedere, perché non esiste che si possa partire dal presupposto che si configura un reato di associazione a delinquere in flagranza sulla base di una telefonata che vi dice che c'è un camioncino giallo che distribuisce davanti a un posto dei bastoni. Quando arrivi lì, il camioncino non c'è più, ma siccome si chiudono a quel posto, va bene, tant'è che chiedono anche la convalida. Allora, non le guardiamo ancora le lesioni,
non le guardiamo ancora le botte. Mettiamoci in quest'ora. Perché bisogna far questo, esposto.
Facile dirlo.
Mettiamoci in quest'ora. Mettiamoci in quest'ora. In quest'ora, quando si parte, e ancora non è successo niente, la convinzione generale è che lì ci siano i Black Bloc, che si sono già manifestati, tant'è che vengono scritti nel 41, condotte che, in base a quella giurisprudenza, anche se non sono, tante sono state osservate direttamente, no? Configurano già l'esistenza di una associazione a delinquere, reato permanente. Quando vado, questa convinzione è consolidata dal fatto, come dice la Barbera, che si chiudono tutti dentro. Se non c'erano le lesioni, era uguale alla Paul Klee. Ma voi avete sentito parlare di un processo alla Paul Klee? Io no. Levateci le lesioni. Levateci le lesioni e le bottiglie. Non è poco, capisco, non è poco. Ma ancora, quando si va là, lesioni e bottiglie non si prospettano. Si va per fare quello che si è fatto la mattina, perché la procura ci ha detto che va bene. Ora, mica tutte... Si telefona. La prescrizione è articolo 41. Come mi risponde la dottoressa Canepa? Ma che è normale in quel contesto, anche la procura, anche lei, a un certo punto è sembrato che il tribunale volesse un po' meglio capire qual era questa organizzazione, perché francamente l'organizzazione della procura non è che poi, ecco, mi sia sembrata un'organizzazione eccezionale, è quel che è, perché poi l'evento è stato così grande, per cui i profili organizzativi sono saltati da tutte le parti, sono saltati in procura e sono saltati di qua, tant'è che si è posto il problema di chi era di turno e mi c'erano telefonato a lei e invece quello di turno era Pinto, la dottoressa Cane va a letto, una situazione di totale confusione. Bene, se mi fermo qua, non ho ancora parlato delle bottiglie, il processo non si sarebbe fatto, il pubblico ministero avveduto non lo avrebbe fatto. Perché, perlomeno a Luperi, a Cicimarra, ma soprattutto a Luperi, perché non si capisce che cosa si possa rimproverare a Luperi fino a questo punto. Perché quello che ho vi descritto è un'azione legittima che poi sfocerà in qualcosa di negativo, ma fino a questo punto sto parlando del momento in cui si arriva. È un'azione legittima di PG, anzi di polizia. Di ordine pubblico, come dice la Barbera. Luperi, se questa condotta è giustificata per gli altri, figuriamoci per Luperi, che non si pone nemmeno il problema. Lo stesso pubblico ministero riconosce che la conversione al male di Luperi si ha alla Diaz. Prima, alle riunioni, è un dato pacifico, diciamo, fra noi la procura, poi magari il tribunale potrà pensare diversamente, ma non vedo sfruttando quale appiglio probatorio, che Luperi è una posizione assolutamente marginale. Quando c'è la Barbera, comanda la Barbera. Calesini, Andreassi, Fiorentino, Colucci, tutti vi dicono che Luperi va alla Diaz perché ci va la Barbera. Luperi in quel momento lì ha finito il suo compito specifico, perché era Genova, perché la sala internazionale è finita, e non ha più compiti. È un consigliere ministeriale, non è vero che è vice dell'Ucigos, abbiamo visto che poi il pubblico ministero cerca di recuperare, però la qualifica mi ce la mette intanto nel capo di imputazione, è molto lontano ad essere vice dell'Ucigos, non lo è, è un consigliere ministeriale, come ce ne sono tanti di consiglieri ministeriali, come ci sono tanti magistrati applicati al ministero che gli danno la missione, ma poi quando non hanno più la missione in un posto arriva il ministro, non è che sono il vice del ministro, sono applicati. Uguale è Luperi, preso dalla questura di Firenze, va a lavorare al ministero. Gli danno il G8 e lui si occupa di questo, la sala internazionale, la Barbera, non l'ha mai visto. Andreassi ci conferma il fatto che quando c'è ancora lui, Luperi non c'è. Quindi vuol dire che Luperi è arrivato da pochi mesi, nessuna confidenza con la Barbera, diversamente con Fiorentino, ma Fiorentino si è sempre lasciato fuori da queste indagini. Nonostante che fosse l'uomo di fiducia, che lo conosceva, che ci venuto da Roma, niente, lui niente. Ora, siamo arrivati al momento del conciliabolo. Abbiamo visto la prima parte, cioè tutte le circostanze prima del conciliabolo. Ora arriviamo al conciliabolo e al dopo conciliabolo. E qui devo dire che rispondo già al pubblico ministero. Il processo senza il conciliabolo sarebbe stata una cosa diversa. Il conciliabolo, io intendo, prima il pubblico ministero mi correggeva, forse il conciliabolo ti riferisce, mi intendo a quell'immagine che tutti conosciamo, cioè di Luperi e degli altri funzionari che sono vicino a Sacchetti. Allora, è diverso perché c'è, quindi non poteva essere la stessa cosa il processo se non ci fosse stata, ma ed è diverso, vedremo, anche perché, ed è qui il punto sul quale il pubblico ministero mostra incertezza, ed è un aspetto parecchio, diciamo, sottile, che io ricostruisco in questi termini. Se Luper è consapevole al conciliabolo, e vedremo in che senso, c'è poco da dire. È inutile che sia vice direttore dell'Ucigos, è inutile che fosse o no, voglio dire, il sottoposto di Barbera, che non contasse niente, che vede Frieri. Se è consapevole che le bottiglie vengono da fuori, aiuta, è concorrente, perché è una condotta attiva, forse come atto preparatorio, nella predisposizione di una calunnia reale, 368 secondo comma. Nel senso che anche se passavo io e Gianni, conoscendomi, mi avesse chiamato, mi avesse reso dotto della cosa e avesse portato le bottiglie dentro, non era necessario che ci fossi stato prima o avessi una qualifica formale, sto dicendo cose scontate, lo so. Quello che contava era il dono. Quindi, se Luperi è consapevole della provenienza delle bottiglie, e vedremo cosa vuol dire provenienza delle bottiglie, direi consapevole della non attribuabilità ai manifestanti, chiuso il discorso. Cioè, se venisse e confessasse, non è che andiamo a vedere cosa è successo prima. Che c'entra cosa è successo prima? Niente, no? Il valorizzare ciò che è successo prima del conciliabolo, quindi, sembra destinato a offrirsi, come pubblico ministero, un'ulteriore alternativa. Tante volte il tribunale, pensaste che non è consapevole, quella condotta è una condotta in quanto inconsapevole, nonostante che dal punto di vista oggettivo contribuisca al reato, è una condotta che lascia, e questo è un passaggio per me incomprensibile, il reato come omissivo. Cioè, proprio questo lo dice, o lo punisci perché ha fatto, sapeva delle bottiglie, chiuso il discorso, no? O lo punisci perché è lì, vede tutte queste cose strane, eccetera, accetta il rischio, dolo eventuale, che poi, ripeto, rispetto a certi reati, inconfigurabile, accetta il rischio che poi il verbale verrà fatto in un certo modo, cioè capisce che insomma lì qualcosa dopo si sistemerà. Che sono queste le due prospettive del pubblico ministero. Ma proprio perché c'è il conciliabolo, la prospettiva del reato omissivo è impensabile, perché Luperi comunque un'azione la compie, che è quella di prendere in mano le bottiglie, di darle alla Mengoni che la porta dentro. Quindi un'azione che dal punto di vista causale, sto parlando quindi dal punto di vista sotto il profilo del fatto tipico, non può essere disconosciuta. Se non è consapevole, la vogliamo ricostruire allora come reato omissivo, perché quella condotta attiva non va tenuta di conto in quanto non è sorretta dall'elemento soggettivo? Mi sembra impensabile. Ma poi, se non è consapevole, che cosa mancherebbe nella prospettiva di un reato omissivo? Il fatto che se ritiene che quelle bottiglie siano dei manifestanti, verrebbe meno la rappresentazione di un fatto che imporrebbe l'obbligo di agire, perché a quel punto sono tranquillo. Quindi non mi pongo i problemi. E il fatto che non mi ponga problemi, tu non me lo puoi contestare come un reato omissivo, perché non ho più la rappresentazione del fatto, così come vorresti te, cioè la rappresentazione del fatto nella prospettiva di una ricostruzione dolosa. Quindi, non il conciliabolo, ma proprio, qui non abbiamo la televisione, ce l'abbiamo sempre avute, proprio l'immagine di Luperi, non solamente le bottiglie, ma proprio l'immagine di Luperi, quel fotogramma, quei pochi fotogrammi, rappresentano in verità la chiave di volta del processo. Non c'è scampo. O Luperi è in dolo in quel momento, cioè, e vedremo cosa significa, perché anche questo io non l'ho capito, poi come ricostruisce il pubblico ministero, o se in quel momento non è in dolo, non c'è scampo. Luperi va assolto, perché si ritiene che le bottiglie siano bottiglie attribuibili ai manifestanti, si può mettere il cuore in pace. Abbiamo trovato il black block. Chiuso. Non mi posso porre un problema di dolo eventuale, perché non ho più la rappresentazione che giustifica un'indagine in quel senso. Chiuso. Non c'è più l'omissione. Non c'ho la rappresentazione. Quindi il punto nodale del processo, e quindi ecco perché io oggi davanti al tribunale rispondo diversamente da quello che mi ha sempre detto lei, e cioè che senza le bottiglie, o meglio, senza quell'immagine, il processo sarebbe stato diverso. Perché è lì che si gioca tutto. Guardiamo. Il dolo. Allora, secondo il pubblico ministero, la Mengoni usa questo termine, perché io vi dico la verità, non sono riuscito bene a cogliere il momento nel quale si avrebbe la consapevolezza, eccetera, eccetera, però lo ricostruisco in base a quello che vi ha detto il pubblico ministero, qualificando la Mengoni come terzo inconsapevole. La Mengoni è il terzo inconsapevole, cioè la cricca, Luperi va e dà le bottiglie al terzo inconsapevole. Da cosa ricostruisce il dolo il pubblico ministero di Luperi? Ah, dai le bottiglie alla Mengoni e non le dai invece agli altri ufficiali di PG che sono nel cortile. Questo lo fa affidandosi a un fotogramma che, come sapete, non è immediatamente successivo al conciliabolo, tant'è che quando sente Fiorentino si sforza nel chiedergli: ma cos'è successo dopo queste scene? Sa, perché purtroppo qui abbiamo un vuoto. Quindi lo stesso pubblico ministero riconosce che tra l'immagine del conciliabolo, quando finisce che si chiude il cancello, e l'immagine successiva, dove si vede il cortile, da dove lui ricava la presenza di altri funzionari, c'è uno spazio, un vuoto. Altro. Ma mi va bene anche se è successiva, eh? Non è che ci siano problemi, la ricostruzione logica non incide questo fatto. Altro profilo che evidenzierebbe il dolo di Luperi, oltre al fatto che non la dà a quello che sembrava quello più vicino, insomma, se c'erano arrivate le bottiglie, se ufficiale di PG, che faccio? 20 metri, te le do a te, no? Dice, se lo trovo, insomma, vabbè. Altro aspetto è questo. Qualche altro fotogramma dopo, che non è qualche altro fotogramma dopo, si vede Luperi, diciamo un'immagine in cui si vede, valorizza questa immagine, mi sembra di ricordare, in cui si vede Luperi e la Mengoni accanto in palestra quando c'è il telo. Quante volte si è guardato il telo tra le gambe di Luperi, vicino al polpaccio della Mengoni. Quindi l'abbiamo guardato, è un richiamo che fa. Cioè la Mengoni viene identificata non perché viene perfettamente riconosciuta, ma in base a un particolare anatomico. Non ci vedo nulla. Questa è la ricostruzione del pubblico ministero. Non è mica che non lo può fare. Dice, ma come Mengoni, scusami Luperi, sei accanto alla Mengoni a cui hai affidato il reperto, perché lo custodisca. Siete vicini, tutti e due, sul telo. Ma non vedi che manca il sacchetto? E non ti informi nemmeno per chiedergli alla Mengoni che fine ha fatto il sacchetto. Questi sono i due momenti sul quale mi sembra che il pubblico ministero recuperi un atteggiamento doloso di Luperi. Io dico, vogliamo accettare questa ricostruzione bene. Per poterla accettare dobbiamo verificarla però collocandola nella situazione reale. Allora, Luperi è il soggetto consapevole, se la Mengoni è inconsapevole. Qual è l'oggetto della consapevolezza di Luperi e al tempo stesso della inconsapevolezza di Luperi? L'attribuibilità delle bottiglie. La Mengoni è inconsapevole, secondo il pubblico ministero, che quelle bottiglie non siano attribuibili ai manifestanti. Luperi invece, diverso. Ah. Allora, qui bisogna distinguere però sotto il profilo dell'attribuibilità. Prima ipotesi. La prima ipotesi è quella che ci offre il pubblico ministero, che vi offre il pubblico ministero, quando discutendo non affronta il problema del 513 primo comma, problema che invece così avrebbe dovuto, a mio giudizio, affrontare, non voglio dire quello che devono fare gli altri, ma non l'affronta e non mi dà una mano in questo senso, perché non, ritengo che non sia una sentenza facile da costruire con tutte queste parti di inutilizzabilità e capire allora se si può ricostruire o no il fatto in base a quello che ha detto un soggetto le cui dichiarazioni non sono estensibili. Però noi sappiamo che la tesi del pubblico ministero, una delle tesi del pubblico ministero, non ho capito se è l'unica, è quella che le bottiglie siano appena arrivate, perché le ha appena portate Troiani. E Troiani, soggetto credibile, secondo il pubblico ministero, lo dico senza nessuna ironia, ci dice che le bottiglie, quando c'è il conciliabolo, sono appena arrivate. E sembrerebbe anche che dica nel cortile. Tant'è che, ora parlo di un personaggio che non andrebbe nemmeno nominato in questo processo, ma Murgolo, non andrebbe nominato per molteplici motivi, ma Murgolo sembra, perché il pubblico ministero l'aspettava in gloria, che confermi il fatto che si sia detto nel cortile. Bene, se si parte da questa prima ipotesi, e cioè che Luperi sappia che le bottiglie sono state trovate nel cortile, come dice lui, sollicito, mano, telefono, non me ne importa, non lo guardo il filmato. Partiamo da questa prima ipotesi, è un'ipotesi ricostruttiva. Bisogna ritenere che per lui, in questo caso, la non attribuibilità sia una non attribuibilità, diciamo, forte, nel senso che il suo comportamento è diretto a togliere ogni dubbio sulla attribuibilità delle bombe ai manifestanti. Sono stati trovati nel cortile, sai cosa c'è? Le dà la Mengoni, così le porta dentro. Sai, nel cortile non si sa mai. Se le porta dentro, invece, così, in questo modo, no, è più certa, è certa l'attribuibilità. Anche in questo caso io lo considero un comportamento comunque sia rilevante penalmente. Perché? Certo. Perché te lasciali dove sono le bottiglie, se le porti dentro, le fai portare dentro con l'intenzione di rafforzare l'attribuibilità su quei soggetti, d'accordo? Tieni un comportamento che a mio giudizio può essere rilevante rispetto alla simulazione di traccio di reato della calunnia di quel 368,2. La seconda invece ipotesi è che lui sia consapevole della totale non attribuibilità ai dimostranti. Leviamo Troiani, avete visto come va su Troiani, poi se leggete Troiani, ma date l'idea, guarda, in discussione, che il pubblico ministero mi strizzasse l'occhio, come dire, a un certo punto mi sembra che abbia anche fatto riferimento a... Sì, non lo potete estendere, però se lo leggete potete ricavare le stesse cose da altri, no? Va bene, certo, perché no? Ci possono essere, basta che gli elementi da cui ricavate la storia di Troiani siano elementi che di per sé senza Troiani la possono giustificare, questo è evidente, no? Perché no? Non è mica un'indicazione sbagliata, ci mancherebbe altro. Se una prova è inutilizzabile, posso trovare in quella direzione rispetto a quella circostanza altre prove, che c'entra? E può essere anche un'indicazione quel tipo di prova. È ovvio, si leggono le cose, poi è difficile dire che uno non lo utilizzi o non lo utilizzi, si sa tutti com'è il discorso, qual è il problema. Quindi mi invitano, certo, questa dovrebbe essere la prima ipotesi, dovrebbe essere presa in considerazione dal pubblico ministero, no? Cioè quella di un Troiani che arriva, dice che sono nel cortile, il Murgo lo sente, Luperi lo sa, dice ma me le fai portare ai Mengoni così si mettono dentro e si assicurano. La seconda invece è la totale non attribuibilità. Cioè sa che le bottiglie, quindi non bisogna più credere né a Troiani né a Di Bernardini, sa che le bottiglie non sono, vengono fuori dal cortile e quindi venendo fuori dal cortile non possono essere attribuite ai manifestanti, perché logicamente l'atteggiamento di attribuibilità ce l'hai rispetto a luoghi che i manifestanti hanno difesi. E quali sono gli luoghi che i manifestanti hanno difeso? Chiudendo il cancello e il cortile, chiudendo il portone e la scuola. Tutto ciò che è lì dentro posso ritenere che sia attribuibile. Tutto ciò che è fuori, non scherziamo. Su quello non scherziamo. Poi dovrete risolvere voi il problema di Burgio, Troiani, che vuole portare dentro per fare il sequestro, poi non ha la competenza, non capisce, si confonde, dice nel cortile, anzi dice, lo so che a Di Bernardini ho detto nel cortile, non dirà mai direttamente, lasciamo perdere perché non ne voglio parlare. Ora, ci sono queste due ipotesi, quindi. Sa del cortile, vengono da fuori. Ora, il problema è di stabilire quando Luperi ha la consapevolezza che le bottiglie non possono essere attribuite ai manifestanti, oppure che non possono essere senza incertezza attribuite ai manifestanti. Attenzione, bisogna rivelare un momento storico nel quale non solo Luperi ha questa consapevolezza, ma visto quello che ci dice il pubblico ministero, in quel contesto, e comunque necessariamente prima del fatto, deve scegliere anche di svolgere un ruolo attivo. Attenzione, Luperi, fino a quel momento schiacciato dalla Barbera, l'autista della Barbera, l'accompagnatore della Barbera, come ci dice Fiorentino, come ci dice Micalizio, qui si va in scala gerarchica, comanda che è superiore, ma stretta scala gerarchica, quindi dobbiamo ritenere che finché c'è la Barbera, Luperi continua nel suo ruolo, questo è fuori dubbio, ma questo lo dice anche Fiorentino. Quando è andato via la Barbera, lì comandava Luperi. Quindi, un uomo che fino a quel momento ha una posizione assolutamente marginale, si assume, ricopre un ruolo fondamentale. Guardate che io, il pensiero che, lo dico anche con una constatazione che può essere a me contraria, ma il pensiero che Di Sarro debba avere la stessa potenzialmente limitazione della libertà personale nella stessa misura di Luperi, tutti e due 4 anni e mezzo, mi sembra una cosa incredibile. Luperi, uomo che fino a quel momento, una mosca, uno che è stato uno che si è occupato di scartoffie, uno che non si è mai occupato di ordine pubblico, non solo la consapevolezza, ma assume anche un ulteriore ruolo. Ci penso io a coinvolgere il terzo inconsapevole, cioè assume all'interno di quelli che si ritengono concorrenti dolosi, cioè ormai una polizia, ormai funzionari di polizia al massimo livello totalmente traviati dalla situazione, ormai devoti al male, d'accordo? Diventa quello che si assume la responsabilità del pasto peggiore, cioè quello di coinvolgere il terzo inconsapevole, il peggiore. Luperi in questa visione, bisogna dirlo, è il peggiore, ma proprio perché anche questa trasformazione, quindi una capacità a delinquere così spontanea e così alta che veramente lascia perplessi e andrà, se si vuole accogliere la ricostruzione del pubblico ministero, andrà chiarito il perché a fronte di quello che è stato un comportamento precedente, un uomo che si occupa delle scartoffie, un uomo, un burocrate in sostanza, che non ha precedenti penali, che ha una famiglia, che si assume improvvisamente questo ruolo. Ma c'è di più. Se si assume questo ruolo, vista quello che dice il pubblico ministero, e cioè che non lo dai a nessuno di quelli che sono nel cortile e che fanno parte della cricca, significa che lui sa già che quel sacchetto non lo vuole nessuno. Quindi, prima del gesto di Luperi, condotta di Luperi che prende il sacchetto e lo porta alla Mengoni, bisogna presupporre che ci sono stati questi tre momenti. La consapevolezza di Luperi, la decisione di assumere un ruolo attivo, va bene? La consapevolezza che nessun altro di quelli che sono lì vuole queste bottiglie in mano. Anche questo. Ci fosse stata un'immagine in cui Luperi cerca di darla a qualcuno che è nel cortile e questo magari si allontana, fa così. Nulla. Nulla. Quindi allora, se si parte dal presupposto che cerca la Mengoni perché non li dà agli altri, significa che gli altri hanno detto, no, le bottiglie le voglio. Nel frattempo ho parlato, telefona, situazione incredibile. Questi tre momenti, che sono assolutamente necessari nella ricostruzione del pubblico ministero, collochiamoci nella prima o nella seconda delle ipotesi. La prima ipotesi, se detta, è quella che l'Operi sa già, che l'Operi sa in quel momento che le bottiglie sono nel cortile e decide di portarle dentro. Dov'è lo spazio fisico, il tempo necessario perché l'Operi venga informato della provenienza delle bottiglie, che decida lui di assumersi questo ruolo e che abbia la comunicazione da parte degli altri che nessuno di loro vuole le bottiglie. Manca proprio il tempo. Manca proprio il tempo. Fiorentino assisterà a tutto. A tutto il conciliabolo. Lei si ricorderà, Presidente, che Fiorentino a un certo punto inizia a inserire anche una seconda versione rispetto a quella che aveva introdotto nelle indagini preliminari, e quella delle indagini preliminari la vedete. E cioè ritiene che Lupi l'abbia contattato prima, gli abbia detto guarda cosa ho trovato, e poi successivamente, ma spazio brevissimo, ci sia quel conciliabolo. Bene, non avevi detto questo, ma comunque va bene lo stesso. Quello che osserva Fiorentino in quel contesto, gli applausi, la soddisfazione dal punto di vista investigativo, sono aspetti che ci interessa mettere in risalto nella prospettiva che queste persone vogliono manifestare una certezza circa l'attribuibilità di quelle bottiglie ai manifestanti. Guarda cosa si è trovato. Quindi sono certo, sono contenti dal punto di vista investigativo. E questo che ci dice Fiorentino, questo è il colloquio, questo è quello che vede. Dove è stato il momento per mettersi d'accordo a fare tutte queste cose? È impensabile che c'è stato un momento precedente nel quale si sia deciso questa cosa, se si parte dal presupposto della tesi secondo cui le bottiglie sono state appena portate da Troiani e Troiani abbia detto sono state trovate nel cortile, che Murgoli lo confermi e che Lupri dice di portarlo dentro in modo tale che così siamo sicuri di attribuirle. Questo è un percorso che non ha spazio logico, perché il tempo per poter porre in essere quei fatti storici che poi vengono recuperati sotto la prospettiva del dolo da parte del pubblico ministero, in particolare, vi ripeto, il fatto che lui è consapevole che nessuno nel cortile vuole le bottiglie e quindi va a cercare uno fuori, presuppongono necessariamente un accordo precedente, anche breve, anche una cosa così, proprio veloce, ma lo presuppongono. Ma se si segue questa teoria, questa tesi, questa ipotesi, cioè quella che Troiani l'ha appena portata, non c'è uno spazio per poter arrivare a questo. Tra l'altro poi bisogna pensare cosa ancora più assurda, che una volta decisa una cosa di questo tipo, fanno finta di essere contenti, pensate, sanno che le bottiglie vengono dal cortile, hanno questa soddisfazione, e per chi lo fanno? Per chi lo fanno? Per Fiorentino? Per chi lo fanno questa pantomima di fare l'applauso? Per chi la fanno, visto che la finalità era quella di portare dentro le bottiglie? Per chi la fanno? Non si riesce a capire. Quindi questa prospettiva va eliminata. Altra prospettiva però è quello che si è detto, e cioè che Lupri sappia già prima del conciliabolo che le bottiglie vengono da fuori. Quindi lasciamo stare il discorso della un comportamento diretto a una attribuibilità più certa nei confronti dei manifestanti. No, le bottiglie lui lo sa che non sono i manifestanti e le vuole introdurre nella scuola. Ma qui c'è un problema. Un primo problema che è come il pubblico ministero vi giustifica il superamento di una massima di esperienza, diciamo, di apprezzamento immediato. Non solo di apprezzamento immediato perché ve la dico io, ma perché ve lo dice anche il pubblico ministero. La regola è questa. Ci si tiene lontani, non si vuole avere a che fare né con corpi di reato di questo tipo, quando si fa un accordo di questo genere. Stiamo ipotizzando un Lupri che sa già che queste bottiglie sono fuori, un Lupri che dice falle portare, cose che non potrà mai succedere perché, come sapete, non è Troiani che telefona a Burgio, ma è Burgio che telefona a Troiani, quindi nessuno telefona a Burgio per dirgli portale. Il pubblico ministero questo particolare non ve lo sottolinea dicendovi poi c'è stato il contatto, ma il contatto è di questo tipo. Allora, sa che vengono da fuori le bottiglie. La regola è quella di tenersi lontano da questo corpo di reato. E la regola, altra regola, è quella di tenersi, uno come Luperi, lontano anche dai complici di basso livello. Cioè, qual è il problema per Luperi, per il grande Luperi? Per il colonnello sceso sul campo con Manganello, con l'elmetto, nel dire ci sono queste bottiglie fuori, falle portare dentro. E che in quel contesto questa regola operasse è dimostrato dal fatto che in forza di questa regola il pubblico ministero vi giustifica, senza averlo mai sentito sul punto, il comportamento di Troiani che si leva i gradi. Ve lo ricorderete che Troiani si leva i gradi, no? Vi dice il pubblico ministero. Non me ne sono accorto durante le indagini, quindi non ho potuto mai chiederlo perché ha fatto così. Poi, fra l'altro, è vero anche che la difesa Luperi, Gratteri, eccetera, hanno fatto una richiesta di incidente probatorio nell'udienza preliminare, perché, signor giudice, noi abbiamo fatto la richiesta di incidente probatorio di sentire Troiani e Burgio all'udienza preliminare. Il pubblico ministero si è opposto. Non ha nemmeno avuto la curiosità di dire, ma me lo fai sentire anche a me? Che gli voglio chiedere un po' il motivo per il quale si è tolto gradi. Perché del fatto che si toglie gradi, se ne è accorta la difesa Mortola, l'avvocato Mascia. Quindi questo dato, leggetevi pure Troiani, Troiani non ce lo spiega mai, perché è venuto fuori dopo che lui si era cucito la bocca, chiuso. Mi va benissimo. Il pubblico ministero cosa vi dice? Si risolve subito la questione. La massima esperienza da applicarsi è questa. Troiani, siccome vede che ci sono le televisioni, lo dice il pubblico ministero, si leva i gradi. Perché? Perché non vuol farsi vedere vicino a quel corpo di reato. Quindi, che in quel momento operasse questa regola, ce lo dice anche il pubblico ministero. Troiani si leva i gradi perché deve per forza stare vicino a quegli oggetti, perché deve portarli. Però si vuol nascondere, cioè in questo modo, levandosi i gradi, vuole allontanarsi nel suo rapporto con quelle cose, non vuole essere riconosciuto. Luperi, Gratteri, Calderozzi e tutti gli altri che sono nel conciliabolo, che sono stati coinvolti in questa indagine, non sentono questa esigenza, nonostante, stiamo facendo l'ipotesi, che sappiano che le bottiglie vengono da fuori. Allora, per poter ipotizzare il dolo, dovete trovare elementi probatori che vi consentono di dire il motivo per il quale questa regola, questa massima, non vale per Luperi. Luperi e Gratteri, non solo, Luperi poi se ne parli, ce l'ha proprio in mano le bottiglie. Stiamo ipotizzando che lui sappia che le bottiglie vengono da fuori, non nel cortile, l'ipotesi è questa. Ce le prende proprio in mano, cioè ci si avvicina in un modo, direi, viscerale, insieme agli altri, e non solo, e si fa vedere in questa condizione da Burgio, cioè dai complici che sono sicuramente in una posizione meno rilevante, no? All'interno dell'organigramma delle forze dell'ordine, e che così, da quel momento in poi, sapranno sempre che Luperi è il bandito che è. Dice, oh, te lo sai cosa ha fatto lui? E di portare le bottiglie, tu vedessi come l'ha presa in mano, che finta ha fatto anche finta di essere contento. Guarda che io me l'aspettavo veramente, in Gratteri, ma chi l'avevi detto? Tutta la vita legati a doppio filo a Burgio. Tutta la vita legati a doppio filo a Burgio. Possibile? Ma mi dovete trovare il motivo. Mi dovete trovare un motivo ragionevole, perché in questo modo che si interpreta la prova e l'ipotesi ricostruttiva, un motivo ragionevole perché ci sia da parte di personaggi di quel livello una violazione di una regola, direi, naturale. A ciò che è sporco non mi avvicino, e figuriamoci se mi voglio far vedere da quelli che la portano dentro le cose. Chiunque sia che dà l'indicazione a Troiani o a Burgio, gliele dia in modo tale che le bottiglie vengano portate su. Chiuso, chiuso. Allora c'è chiedersi il motivo per il quale Luperi le va a prendere in mezzo al cortile. Luperi sa che vengono da fuori e va in mezzo al cortile. Prima possibilità. Io prendo anche in considerazione le ricostruzioni e gli elementi che possono essere meno negativi. Prima possibilità per recuperare e per superare quella regola che il pubblico ministero ritiene che attui i troiani. Non mi voglio far vedere, voglio stare lontano. Luperi e gli altri si vogliono far vedere davanti alle televisioni. Sono presenti le televisioni? Sono presenti le televisioni? Vogliono fare questa dimostrazione davanti alla televisione. Io ritengo che questa esigenza non possa essere un'esigenza tale da poter superare quella regola di condotta. Mi tengo lontano dal corpo del reato e non mi faccio vedere alle persone. Anche perché le televisioni che ci sono, sono televisioni che si intuisce subito, locali, stanno facendo riprese, l'abbiamo viste, a pezzi, e non si capisce quale sia la necessità, quindi, di farsi vedere, di pubblicizzare la vicenda in quel momento. Quindi io escluderei di poter dire che, consapevoli tutti delle bottiglie, consapevoli che lì ci sarebbero stati compartecipi, diciamo, minori, ma minori, vabbè, va fatta per forza perché ci sono le televisioni. Non mi sembra un motivo, non mi sembra un qualcosa che possa far superare questa regola e non penso che reggerebbe a un controllo su una motivazione da un punto di vista logico. Altra possibilità incredibile è che nessuno voglia portare le bottiglie dentro. Quindi è costretto Luperi a andare a prenderle nel cortile. Questo presuppone, pensi quali tipi di situazioni storiche presuppone che siano successi prima del conciliabolo, e cioè che Luperi si sia informato da questi operatori o qualcuno si sia informato e questi si siano rifiutati all'ordine di portarle dentro. No, troiani e bugi dicono no, guarda, io le porto fino al cortile. Più del cortile non le porto. Quindi a questo punto si pone il problema di trovare qualcuno che li faccia fare il tragitto finale, dal cortile alla scuola. Perché così? Sembra una storia incredibile, capisco che forse anche tortuosa, ma è l'unico modo per capire se si possa sostenere o no che in quel conciliabolo Luperi manifesti il dolo diretto a precostituire una prova falsa. Quindi ritorniamo a questa costruzione, guardiamo, continuiamo ad andare avanti. Altro presupposto è che ci siamo accordati, nel senso che te Luperi prendi questo ruolo. Pensate questo, Luperi, se veramente ci fosse stato un accordo del genere, Luperi poteva essere quello che, ricalcando il suo ruolo, diciamo, nella legalità, qui siamo in azioni illegali, ma ricalcando il suo ruolo nella legalità, avrebbe potuto dire, me lo fate fare proprio a me, scusate, fino a sono stato in ufficio, avrebbe potuto anche legittimamente rifiutarsi di assumere questo ruolo. Guardate che ruolo difficile, cioè prendere delle bottiglie che si sa che vengono da fuori e mettere la mano nella persona inconsapevole e farle portare dentro perché vengono attribuite a 93 persone. È un ruolo difficile, è una conversione al male che, come ve la prospetta il pubblico ministero, avviene nel giro di 10 minuti, cioè non c'è più la barbera e Luperi improvvisamente diventa il capo, un uomo che ha quella posizione, un uomo che è stato vice questore a Firenze, un uomo che ha una famiglia, i rimorsi, quello che ti può succedere, al di là di poi anche della posizione. Ma stiamo parlando di un delinquente, stiamo parlando di un dirigente generale dello Stato che in 10 secondi compie un gesto, mira a sottolinearlo, di alta capacità delinque, perché mi assumo la responsabilità di coinvolgere il terzo inconsapevole, cioè colui che le porta dentro senza il batticuore. Lo trovo io. Ma là vuol dire che se l'è preparato, vuol dire che l'ha già vista la Mengoni. È impossibile, perché la Mengoni ci riferisce che è sempre stata lontana dalla scuola, non vicina al cancello della scuola, e si avvicina al cancello della scuola solo quando vede Luperi con il sacchetto in mano. Quindi non può prima Luperi aver previsto che avrebbe individuato il terzo inconsapevole. Si capisce chiaramente che è una situazione estemporanea, ma che stiamo dicendo? Ma che stiamo dicendo? Lui vede le bottiglie e vede la Mengoni. e gliele dà. Chiuso il discorso, perché si avvia verso quella direzione telefonando e gli viene fatto di darle la mingogne. E prima la mingogne non l'aveva vista, e se invece sapeva che le bottiglie venivano da fuori, doveva aver già organizzato tutto e quindi doveva aver visto già dalla finestra anche la mingogne. Cioè, in sostanza, si prospetta e si offre al tribunale un Luperi che improvvisamente non solo diventa un uomo di un'eccezionale gravità, di una eccezionale capacità di delinquere, ma anche un attore. Perché dopo tutto questo, siccome Fiorentino è sempre rimasto fuori e non ha partecipato, ci mettiamo anche d'accordo che scatta l'applauso. Ma è credibile. Cioè, ma è verosimile una situazione di questo tipo. Pensate veramente, ecco, il pubblico ministero a un certo punto vi dice, guardate, voi dovete fare una sentenza. Io vi dico già che vi offro del materiale probatorio di qualità, standard probatorio alto. Questo è lo standard probatorio alto. È questo. Dove per poter arrivare a dire logicamente che quel fatto accaduto in una ricostruzione, perché in questo caso qui è una ricostruzione di un fatto a cui nessuno ha assistito, e soprattutto la ricostruzione di un elemento del fatto, che è l'elemento soggettivo, quindi la volontà di Luperi, quello che ha nella testa, tramite che cosa? Tramite il fatto che non lo dà a quelli che sono di fianco, perché forse 5 minuti prima c'erano, ma ora c'è l'interruzione, però quello mi ha detto, questo? Che poi si vede con la mingoni, col polpaccio, questo? Cioè Luperi va a prendere le bottiglie in mezzo al cortile perché non ci vuole andare nessuno, ma l'ha avvertito la Barbera, nemmeno questo. Cioè lui decide di far assumere un ruolo di questo tipo, la Barbera non c'è più, non glielo dice nemmeno, guardi prefetto, è successo questo, siamo a mettere d'accordo. Ma vi immaginate cosa vuol dire una riunione di questo tipo? Delle volte il pubblico ministero vi dice, guardate che Luperi e gli altri delle volte si vedono insieme. Allora, prima del conciliabolo, Luperi si vede parlare con Canterini nel cortile, e dietro il cortile, se nel cortile ma dietro, c'è un capannello di Grattere Calderozzi. Si vede che parla con gli altri. Cioè, si stavano accordando in questo progetto? Stavano dicendo, allora Luperi, chi è che tiravano la pagliuzza, chi è che tiene le bottiglie, chi è che le porta dentro? Ma è pensabile una cosa di questo tipo? In verità, il conciliabolo, Presidente, io devo dire che l'ho fatta abbastanza lunga, ma l'ho fatta lunga per il semplice fatto che ho provato. Le dico quello che ho cercato di fare io, magari per il Tribunale si può ritenere una cosa inutile. Ho pensato a ricostruire la vicenda storica dando credito a levare a quello che dice il pubblico ministero, a ricostruzione del pubblico ministero, per vederne poi le ipotesi che ne scaturivano. Bene, sono ipotesi che non hanno nessuna, magari è successo che si sono trovati d'accordo in un bagno, ma non avete nessun elemento probatorio che vi riconduca a quel momento, e la distanza fra l'immagine che vi vedete e la possibilità che si siano resi in un bagno e si sono messi tutti d'accordo è talmente distante per cui la sentenza non sarebbe logica, non reggerebbe. Un discorso diverso ad esempio sarebbe se ci fosse uno dei ragazzi che dicesse, vi faccio un esempio, ma effettivamente a un certo punto li ho visti riunirsi tutti in un bagno. Ecco, io penso che questo elemento il dottor Zucca non l'avrebbe non apprezzato, l'avrebbe sicuramente valorizzato dicendo, ragazzi, ma qui c'è la prova che prima del conciliabolo si sono messi tutti nella stanza, ma lo sai cosa si sono detti? No, non lo so, ma come elemento logico lo volete valutare? Non ci avete niente, può darsi che sia successo così, ma sono idee, o meglio, è l'intimo convincimento, il pubblico ministero, cosa che può succedere anche ai difensori, visto che noi non dobbiamo motivare i nostri... tendono le parti a comunicare al tribunale la propria convinzione. Ecco, il pubblico ministero ha fatto questo, cioè entra in questa sfera l'intimo convincimento per cui sono stati loro, ma quando poi gli si chiede perché me lo dimostri logicamente, non lo fa. Un'altra questione, vado verso la chiusura, anche se è tanti anni, no, che uno aspetta di parlare, ci sono le conclusioni, vabbè, parlo poco, dico due cose, giusto tanto il tribunale conosce tutto, poi quando uno si mette a parlare, no, gli rimangono tutte in mente le cose, allora si lascia un po' trascinare. Però una cosa invece importante che voglio segnalare al tribunale, proprio riguardo a questo aspetto del conciliabolo, perché è inerisce, è il problema di Nucera, del giubbotto di Nucera. Voi avete fatto caso? Allora, Se guardate il verbale, vi rendete conto che la calunnia è di duplice specie. Cioè, una calunnia, diciamo, la calunnia del primo comma, non so come qualificarla, nel senso che si afferma falso, si afferma come vero un fatto che non è successo. E poi anche la calunnia del secondo comma, perché vengono simulate tracce. Quali sono le tracce? Attenzione, perché questo processo, ecco, poi dice il pubblico ministero, no, non sono importanti le bottiglie. Allora non si capisce per quale motivo non abbia mai messo sufficientemente in evidenza un altro oggetto rispetto al quale si pone lo stesso problema, e cioè il giubbotto di Nocera. Da un punto di vista concettuale, scusate, che differenza, cioè capisco che le bombe vengono da fuori, ma da un punto di vista concettuale, cioè nella prospettiva del secondo comma 368, c'è differenza fra le bottiglie e il giubbotto? No, entrambi sono oggetti finalizzati a simulare tracce di un reato che non è stato commesso. Questa è l'impostazione del pubblico ministero, che ci dice che la storia non c'era, è una bufala, d'accordo? L'affronta la questione, mi sembra porti il consulente tecnico, mi sembra che se ne parli, l'affronta quando si fa spiegare se hanno visto o meno che il giubbotto era fra le cose sequestrate, poi quando va in questura se l'avete visto, se non l'avete visto, eccetera. Ma non affronta invece mai una questione importantissima a mio giudizio, e non so perché, però penso che l'abbia intuita. E le spiego perché secondo me l'ha intuita, Presidente, perché io mi ricordo di aver visto, e penso che sia nell'avviso di conclusione delle indagini, che fra le circostanze contestate vi era anche, circostanze contestate come false, vi era anche la precostituzione della prova di Nocera. Avete visto che è sparita? Non c'è più. Cioè, fra le circostanze che mi contestano, come lupi ovviamente, non si fa più riferimento al giubbotto di Nocera. Perché è importante per lui per il giubbotto di Nocera? Facciamo attenzione. Sbordone. Me la rubate il pubblico ministero o le trovo? Sbordone all'udienza del 28 settembre 2006. Sbordone, vi ricorderete, che è quel vicequestore, mi sembra, di Napoli, che va alla Diaz perché, un dirigente di Napoli, perché ha saputo da uno dell'equipaggio che passavano, che qualche manifestante, mentre passavano lì davanti alla Diaz, avrebbe detto: quello è di Napoli, dice, allora c'è qualcuno che ci conosce, ci sarà qualcuno di Napoli dentro la Diaz, allora vado anch'io. Il momento della perquisizione, no? Vai, dice che si colloca al primo piano, va al primo piano e ci racconta un episodio quando scende. Dice: scendo, attenzione, e vedo già le bottiglie. Scendo e vedo le bottiglie. Mi può descrivere come dire i reperti? Cioè, questo succede quando lei... quanto si trattiene ai piani superiori? Tanto per intenderci, Sbordone, 10 minuti e un quarto d'ora, sono solito, forse dopo ho visto le stanze, ho visto quando sono sceso che c'erano sistemate bottiglie e ricordo che c'era forse anche qualche catena, ma non ne sono sicuro, sicuramente delle bottiglie, quindi è certo che quando sale le bottiglie non ci sono ancora, è certo che quando scende le bottiglie ci sono. PM. Ha saputo da qualcuno che era successo un episodio in cui la gente era stata aggredita con un coltello? Sbordone. Sì, l'ho saputo. L'ho saputo dopo, quando ho visto arrivare un agente, parlava, credo, di questa circostanza, che nella fase di riduzione era stato aggredito da uno che stava nella porta, insomma, mentre si è aperto il portone, pubblico ministero. Però mi spieghi, cioè lei ha sentito... Sbordone. Ho sentito che ne parlavano, sì, di questa gente, mostra lo squarcio nell'uniforme, però non le saprei dire particolari su questo, mi ricordo che la gente parlava quasi sicuramente con Luperi e con qualche altro funzionario, Quindi, quando scende dai piani superiori, sale che ancora non ci sono bottiglie, scende, ci sono le bottiglie e ha queste immagini di Luperi che sta ascoltando ciò che gli dice la gente nocera, che gli dice e gli mostra una prova taroccata, secondo l'impostazione del pubblico ministero, uguale alle bottiglie. Guarda un po' questo. Allora, il dato che mi interessa mettere in evidenza è che a Luperi venga mostrata una prova di questo tipo, cioè sia l'oggetto, sia il soggetto al quale si rappresenta un qualcosa che non c'è, cioè si rappresenta qualcosa che non è vero. Siccome questa dovrebbe succedere dopo il conciliabolo, per quanto ci dice Sbordone, e per quanto ci conferma anche Mengoni quando è in palestra, dice che c'è una gente che riferisce di questo fatto, Nucera. Quindi siamo nella palestra, scende, c'è già stato il conciliabolo, c'è la bottiglia, scende Sbordone vede Luperi, probabilmente c'è accanto a Mengoni che conferma, vede Luperi che sta ascoltando le cose che gli dice Nucera. Ora, poniamoci il problema. Luperi in quel momento è a conoscenza che quella prova è taroccata? Guardate che è la stessa situazione delle bottiglie. Vi faccio un esempio. Luperi in quel momento, Nucera, poi se lo vedrà il giubbotto, Nucera parla con il Luperi e gli fa vedere il giubbotto. A un certo punto a Luperi viene fatto di tenerlo in mano il giubbotto. Cosa possibile. Telefonano a Luperi, Luperi si allontana col giubbotto di Nucera e poi lo dà a qualcuno perché lo metta lì. Stessa cosa delle molotov che sarebbe successo. Chissà se l'avesse fatto, che problema ci sarebbe stato nel processo. Meno male che questo giubbotto di Nucera non l'ha toccato. Ma se si guarda sotto il profilo dell'ostensione della prova falsa, la situazione è la stessa. Luperi ha contatti specifici, su cui vi sono testimoni, televisioni, con due prove taroccate. La prima, secondo l'impostazione del pubblico ministero, le bombe, è lui il capo, addirittura proprio diventa il soggetto che la dà al terzo inconsapevole, e in quella di Nucera il problema non ce lo poniamo, perché invece è un problema importante, è consapevole. La domanda è consapevole? Allora, se è consapevole siamo al paradosso, e cioè un Luperi ormai impazzito che si presta a essere il soggetto al quale Nucera racconta le cose, sapendo che sta raccontando il falso, al fine che quella notizia possa essere diffusa anche a altri. Nucera, io so che il giubbotto è così, si va di là, te me lo racconti, io faccio finta di ascoltarti, perché se la prova è falsa, se lo sai, lo stai anche a ascoltare, cioè ti fai prendere anche in giro. Altra possibilità, che io ritengo più probabile, è che sia inconsapevole, cioè che non sappia che giubbotto non c'era, è taroccato, cioè che quel materiale che mi fai vedere è una traccia di reato simulata, non lo sa, è molto più probabile. Se non lo sa, c'è da chiedersi come mai in un caso e addirittura il capo e viene portato a conoscenza di tutto, addirittura diventa il protagonista, e nell'altro caso viene preso in giro. Se vogliamo, a fronte dell'episodio Nucera, continuare a sostenere che Luperi sa delle bottiglie quando le prende e non è inconsapevole, dobbiamo ritenere a questo punto, logicamente, perché non c'è spazio, che all'interno di quel luogo si fossero formati due autonomi gruppi, tutti e due dediti alla precostituzione di prove false. L'uno lo sapeva, cioè il reparto, e l'altro invece non era a conoscenza. Sennò come si spiega che a Luperi Una volta viene preso in giro e la volta 5 minuti prima invece è stato il protagonista di una situazione di quel tipo lì. È inspiegabile. È inspiegabile. Ma si badi bene, il potere ipotizzare che ci sono due filoni autonomi che si preoccupano all'una all'insaputa dell'altro di precostituire prove false, non avete elementi da questo punto di vista. È anche verosimile, ma non ci sono elementi ed è l'unico modo che consente di continuare a dire che Luperi, quando parla con Nocera, è inconsapevole, mentre quando prende le bottiglie di mano è consapevole. Non c'è altro modo. Bisogna ritenere che il grande capo, il grande Luperi, il punto di riferimento, l'uomo a cui tutti si rivolgevano, il direttorio, prima è quello che ci penso nelle bottiglie e dopo viene preso in giro la Nocera che le fa vedere il giubbotto. L'idea molto più semplice senza di queste ricostruzioni, che Luperi, siccome era quello che non c'era mai, però aveva un certo grado, ma era quello che si occupava delle scartoffie, è sempre stato alla sala internazionale, ma che ci fa qua? Magari, forse, queste situazioni le concepisce e le legge in modo diverso dal nostro, che siamo più abituati alla strada. Forse sarà meglio fargli vedere quello che abbiamo ottenuto per insospettirlo. Ecco, questa idea al pubblico ministero, questa soluzione semplice nella ricostruzione della prova, no? Due ostensioni, perché lei lo sa che quando fanno vedere la bottiglia, che quando Luperi ha le bottiglie in mano è perché in quel momento gliele fanno vedere. E Nocera li fa vedere il giubbotto. E allora qui, in questo processo, c'è da spiegare, se si vuole continuare a sostenere il dolo di Luperi, per quale motivo? Non sa, Luperi non è consapevole. Anche di Nocera. E se non è consapevole di Nocera, il discorso allora è molto semplice. Forse, visto che Nocera gli fa vedere una prova che il pubblico ministero ritiene taroccata, forse c'era necessità di manifestare a Luperi che ciò che era successo per un motivo. Perché queste erano delle persone che aggredivano con il coltello ed erano possessori di armi. Ecco, questa ricostruzione elementare che combinerebbe anche col fatto che Luperi recupera anche dal punto di vista della capacità di intendere e di volere, perché uno così vicino, il più vicino di lui ai corpi di reato, a tutti e due i corpi di reato, francamente non si ritrova, non c'è nessuno. Voi pensate, non c'è nessuno, perché Nocera non è vicino alle bottiglie, no? Canterini, quando c'è Nocera, non ne parla mai. Le bottiglie e Canterini non c'entra niente, se non nella prospettiva. E invece Luperi, ogni traccia di reato simulata che vedeva, non so, aveva un'altra azione. Ma che ricostruzione è stata? Ma che processo ci hanno fatto? Ma una lettura piana di questo tipo non era possibile. Io, vedete, sono convinto di una cosa, che il conciliabolo, la prova d'oro contro Luperi, sia, come tutte le prove d'oro, una prova a doppio taglio. Io sono convinto che tutti quelli che partecipano al conciliabolo e che hanno vicinanza con quelle bottiglie siano innocenti, perché avvicinandosi così tanto alle bottiglie dimostrano la loro innocenza. Ed in particolare Luperi, che addirittura si avvicina a due corpi di reato e il pubblico ministero non vi ha spiegato mai come si pone in relazione all'uno all'altro, se si pone in maniera differente e perché si pone in maniera differente, come può spiegarsi. Ho fatto tantissime ipotesi ricostruttive, sono convinto, sono certo di aver tediato il tribunale, ma perché è proprio impossibile arrivare alle conclusioni del pubblico ministero logicamente. Ma che sentenza vi ha chiesto di fare? Io vi chiedo di fare una sentenza semplice, che è questa. A Luperi vengono mostrati due prove taroccate. Non ha motivo di prestarsi a pantomime. Ritiene che siano due prove vere. Il motivo per cui gli vengono mostrati tutte e due, ripeto, è l'unica a cui vengono mostrati tutte e due, è perché Luperi non c'è mai. Non gli verrà mica il sospetto qui che si è fatto qualcosa. Con gli altri, con gli operativi, siamo andati insieme alla Paul Klee, siamo andati. Insomma, capiscono il contesto. Magari Luperi si insospettisce. Perché non fargliele vedere? Perché non tranquillizzarlo, Luperi? Tant'è che viene tranquillizzato. Prende e se ne va. Senza più problemi. Senza più problemi. Questa è la ricostruzione che io vi offro. Ma no perché è la ricostruzione che vi offro per il mio intimo convincimento, perché è la ricostruzione più logica che emerge dall'istruttoria dibattimentale. E il pericolo di sconfinare in una sentenza di condanna che non sia, che con una decisione che non sia al di là di ogni ragionevole dubbio, è proprio insito nel fatto che si cerca di fare una motivazione per forza, di dare una logicità a una motivazione che non ce l'ha. La questione più elementare è quella di dire che se è l'unico soggetto a cui fanno vedere tutte e due le prove, forse è l'unico soggetto a cui si vuol far capire di stare tranquilli. E forse è l'unico che non sa niente. Insomma, non è pensabile che lui sia consapevole che Giubbotto non c'era, presidente, e si presti a questa pantomima. Ma che è diventato? Mastroianni, improvvisamente. Prima fa l'applauso, poi si presta a questa scena. È impensabile. Non è materia da motivazioni di sentenze giudiziarie. Queste sono ragionamenti, argomentazioni possibili in altri contesti, in contesti nel quale ognuno può esprimere liberamente il proprio intimo convincimento. Arriviamo alla questura. Io ho quasi terminato. In questura il dato che mi interessa rilevare è Fiorentino, perché Fiorentino è un po' l'uomo d'oro del pubblico ministero per Luperi, no? Cosa dice che fa Fiorentino quando arriva Luperi in questura? È inutile che vi ricordi delle telefonate di Luperi, è inutile che vi ricordi che Colucci, alla fine dopo il controesame, ma io ho chiesto che venissero acquisite anche le dichiarazioni del corso di indagini preliminari, perché anche da lì già emergeva che non è Luperi che lo avverte delle molotov. E ce lo spiega anche Fiorentino, la telefonata con il questore, cioè non è 26, e ce lo spiega anche Fiorentino perché Luperi è tenuto a riferire alla Barbera, è un comportamento doveroso. Quando torna, tutto trafelato, tutto sudato, perché la Barbera e Fiorentino ci sono già, viene dentro e dice, attenzione, attenzione a Luperi, che fino a quel momento è stato il serpente che è stato, secondo la ricostruzione del pubblico ministero. Dice che si pone il problema che ci sono troppi feriti, è preoccupato perché ha visto molti feriti. Poi ricordo, arriva Luperi in stanza, racconto un po' come sono andate le cose. Sinceramente, ecco, me lo ricordo in piedi, che lui era arrivato molto stanco, molto trafelato, non so se ha fatto qualche commento. Lui diceva, poi commentava, credo, la vicenda, insomma, si lamentava che forse c'erano stati un po', avevo notato che c'erano stati dei feriti, parecchi feriti. Quindi prende in giro anche la Barbera. Cioè, ha portato dentro le bottiglie, poi prende in giro la Barbera. Allora il presupposto è che la Barbera non lo sapesse. Ma se no si parla dei feriti, se no uno si lamenta, si preoccupa dei feriti. Ecco, ma quando uno ha fatto una cosa sporca così, va a parlare con la Barbera dicendogli, guardi, prefetto, ho visto un po' troppi feriti, ma lei, quando l'ha mandata a giudizio, quando ha indagato la Barbera, riteneva che fosse concorrente di Luperi. E Fiorentino, il testimone, ci dice che, cioè, tutte persone che si prendono in giro fra di loro, ma non è possibile ricostruire una situazione di questo tipo. Non è pensabile che uno che ha appena portato dentro delle bottiglie, che ha fatto un gesto che cambierà la sua vita, come uomo, non solo come poliziotto, come uomo, perché sa da attribuire tre ordigni esplosivi a persone che non ne hanno l'attribuibilità, entra dentro e si preoccupa dei feriti. Ma io dico, ma queste cose vanno guardate quando si parla del dolore delle persone, quando si parla alla ricerca dell'elemento soggettivo, queste cose vanno guardate, l'istruttore dibattimentale va guardata, A un certo punto c'è il problema su cui il pubblico ministero, lei si ricorderà, vi ricorderete, sono il tribunale ha puntato tanto, che Fiorentino avrebbe detto già nella fase delle indagini, non ci sono dubbi che se lui, che Luperi sia quello a gestire la prova, il problema di gestione della prova. Cosa intende Fiorentino con la gestione della prova? Ci fa un esempio. Ma sì, anche io quando non sono ufficiale di PGU, però se trovo una pistola poi la passa alla scientifica, poi eventualmente si rinviene. Perché cosa ha fatto Luperi? Cioè che cosa ha fatto Luperi? Quando Fiorentino dice non c'è dubbio che abbia gestito la prova, intende che non c'è dubbio che abbia fatto quello che dice di aver fatto, perché quella è l'attività di gestione della prova, come dice Fiorentino. Uno come lui è mica che le bottiglie si preoccupa, va, fa il verbale, se le mette in tasca. Le passa a un soggetto che sa essere un soggetto affidato come la Mengoni, che gli dice custodiscile e non gli dice dove sono gli altri reperti, perché anche questa cosa va chiarita. I reperti in quel momento, Filocamo è stato abbastanza tartassato nel dibattimento, perché dice, Gratteri ti ha detto di mettere a posto i reperti, no? No, il punto è questo, per loro mettere a posto la ripertazione è semplicemente metterli per categorie di oggetti, si è capito che in quella, dice no, ma perché la Mengoni le bottiglie non le porta lì, ne mette dove dice in un altro perché vengono protette, perché in quel momento si accatastavano gli oggetti, finché non arriva al telone buttavano tutto lì alla rinfusa, dopo l'attività di repertazione. Sono d'accordo con lei, con lo sguardo così, anch'io sono critico su questa, però poi da lì a dire che c'è dolo è un'altra cosa. Poi quando decidono di metterlo sul telone, quella le intendono l'attività di repertazione, e cioè mettono i bastoni con i bastoni, i coltellini con i coltellini, le aste degli zaini con gli aste degli zaini, le bottiglie. Prima era tutta la rinfusa, tant'è che dice la Mengoni non ce le porto in quella stanza perché mi rendo conto che stanno buttando tutto così a caso e dopo c'è il pericolo che si possono rompere le bottiglie. Quindi questa era l'attività che si era svolta. La sua attività di gestione della prova è un'attività di gestione della prova sulla quale non si può dire niente. Non è quello che pensa il pubblico ministero, cioè che lui per arrivava col verbale e diceva dove lo firmo, prefetto, lo firma anche lei sulle bottiglie. Cioè, la Balbena avrebbe detto scusi Lupe, ma lei è impazzito, ma che sta facendo? Ma queste sono cose che non si fanno noi. Quello che deve fare un ufficiale nella posizione di Lupe sul campo, perché lei Fiorentino poi lo richiama anche per dire Fiorentino dimmi un po' che comandava lì quando è andato via la Barbera, Luperi, semplicemente perché era il più alto in grado. Bene, allora come si è comportato? Si è comportato gestendo il reperto esattamente come indica Fiorentino, cioè affidandolo, perché non poteva essere altrimenti, a una persona di sua fiducia affinché lo custodisca. Questo è il comportamento che Fiorentino le dice che Luperi doveva tenere. Dobbiamo affidarci di Fiorentino per capire quali sono i comportamenti leciti, e comunque Luperi tiene esattamente questo comportamento. E così abbiamo risolto anche il problema Fiorentino e di questa frase che sembrava tanto significativa. Siamo al momento della redazione degli atti. La redazione degli atti l'ho già accennato prima. Ci sono alcuni profili che veramente 10 minuti ho terminato. Credo che sono stanco anch'io, perché si stanca l'ascoltatore, ma si stanca anche chi parla. Certo. Allora, la redazione dei verbali. Qui Luperi sparisce di scena. Luperi sparisce di scena. Non si sa che cosa faccia. Neschettini del Gallo ne parlano. Molte delle relazioni verbali sono abbastanza chiare, no? E si capisce cosa è successo. Il che conforta, signor Presidente, anche quello che dicevamo all'inizio, cioè qual era l'intenzione quando sono partiti. Anche il pubblico ministero con Gallo ci prova a fargli dire così. Perché il problema è questo. Dice, ma quanto vi c'è voluto a fare questi atti? Ma, dice... C'era la procura che ci pressava, si ricorderà cosa succede la mattina. La dottoressa Canepa si incontra, non mi ricordo, mi sembra con un ufficiale dei carabinieri, viene fuori la questione, chiama il capo, Pinto l'accusa dicendo che forse è successo qualcosa, gli dice no, ci vediamo dal capo. A quel punto incominciano a dire, signori, ma qui è successo qualcosa di consistente, sono venute fuori le televisioni, i problemi, ci volete mandare gli atti? Perché dagli atti si ricostruisce quello che è successo. Qual è il problema che hanno loro? Perché li ci vuole così tanto tempo? Perché, come presuppone il pubblico ministero la nostra domanda, perché questa è la sua convinzione, siccome erano andati lì per fare un arresto di associazione a delinquere, quando tornano in questura hanno anche altri problemi, è evidente, d'accordo? E siccome la prospettiva era quella dell'associazione, nessuno si era preoccupato, come si è detto prima, di individuare a chi potevano essere riferite le cose trovate. E nemmeno dovranno essere state trovate, perché è indifferente. Sono tutte di tutti. Siccome la cara poi comincia a dire, mi raccomando, verbale preciso su quello, mi raccomando, puntuali, perché più si rendeva conto che la situazione era pesante e più chiedeva quindi un atteggiamento da parte della polizia giudiziaria puntuale, più si crea il panico di là. Perché di lì sono venuti via perché avevano paura che arrivassero Black Bloc. Pifferi dice, a un certo Catani dice, a un certo punto sono venuti, via, sbaracchiamo, andiamo via. D'accordo? A quel punto Gallo e Schettini si trovano a ricostruire una situazione che non hanno visto niente, e io ci credo quando dico, chiedevo un po' a quello, chiedevo un po' a quell'altro, tant'è che il tribunale rimane sorpreso, dice, ma scusi, ma lei fa una relazione, chiede un po' a quello, chiede un po' a quell'altro? Sì, dice, perché è sul problema poi, è sull'attribuzione al singolo, perché, il pubblico ministero, pensavate, sì, si parlava della situazione a delinquere, si parlava, quindi non si sono posti prima il problema, che invece li si pone dopo, di attribuire le cose ai singoli. Invece di dire alla canapa, guardi, dottoressa, francamente, noi, se fatto per associazione a delinquere, è successa una tragedia lì dentro, siamo venuti via. Ora, dov'era il bastone, a chi è riferibile il bastone? Cosa fra l'altro impossibile, perché come fai a dire che il bastone è di uno? Se ce lo trovi nella stanza è suo. Cioè si può dire che il bastone sia in uso a qualcuno se gli si vede usare il bastone. Ma se io dormo nella stanza della Diaz, arriva la polizia e dice, qui c'è un bastone tu, gli dico, no. Chiuso il discorso sull'attribuibilità. Quale altre indagini devo fare? Che cosa devo fare? Su un mattone, su un bastone, su una spranga? Quindi sono arrivati lì che avevano ammucchiato tutte le cose, perché questa è la realtà. Questa è la realtà. Hanno ammucchiato tutte, sono arrivati lì e poi gli si è posto il problema di recuperare informazioni sulle quali prima non avevamo pensato di fissare l'attenzione. E si incomincia. Nucera. Nucera arriva e si fanno raccontare la storia e ce la mettono. Mi fai la relazione Nucera, per favore? Sì. Ah, a proposito di Nucera, ricordiamoci che Nucera non può essere considerato un fatto estemporaneo del ragazzo, c'è una decisione che ha preso lui lì per lì. Ricordiamoci che a testimone dell'aggressione che il pubblico e il ministero ritiene non effettuata, un ispettore. Quindi vuol dire che la cosa è più larga, vuol dire che Nucera viene a dire il falso, nell'impostazione del pubblico ministero la sanno più persone. Viene chiamato Nucera e viene chiamato l'ispettore, non mi ricordo come si chiama, Panzieri, che dice le cose. Poi Gallo dice, ma poi mi rivolgo all'altro, a Mazzoni, che è lì che fa il verbale di sequestro, chiamo Ferri, chiamo Ciccimara che sono di là, si ricostruisce. Ma il verbale d'arresto l'avete visto? Il verbale d'arresto vi fa capire come sono andate le cose. Attimo solo che lo prendo, Attenzione all'incipit. E si capisce che l'hanno fatto pezzo per pezzo. Ma basta leggere poi le cose, per capire, poi se ne può discutere, ma per capire com'è andata, se no è inutile chiedervi la sentenza storica se poi non si guardano queste cose. L'anno del 2001, eccetera, eccetera, al termine della perquisizione domiciliare, abbiamo proceduto all'arresto dei nominati in oggetto perché responsabili, prima pagina del verbale, dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, nonché in concorso fra loro del delitto di detenzione abusiva di arma da guerra. E la resistenza? La resistenza dov'è? Dov'è la resistenza? Ma la resistenza, mentre io faccio un verbale sono Calderozzo, sono Ferri, va bene? E sono nato lì, sono agente di PG, sono, come dice Ferri, quello che è venuto in mente a me come costruzione dell'associazione a delinquere, lo dice, no? Quindi se ne è discusso prima. Vado perché è l'unico reato che vede l'associazione a delinquere, d'accordo? Mi posso stare a preoccupare di quello che è successo al reparto? Nel senso che, se quello che è successo al reparto, no? È una resistenza, ci sono state condotte di resistenza attiva, sarà riparta a dirmele perché non l'ho viste e noi sappiamo che loro dentro non c'erano, quindi aspetto la relazione, intanto descrivo quello che ho fatto io e quello che ho visto io. Arresto per associazione a delinquere, e il problema delle resistenze viene fuori solamente nell'ultima pagina, ma non perché viene scritto in cosa consiste la resistenza, viene solamente indicato l'articolo di legge. Cioè, questo è un arresto fatto non per coprire le lesioni del reparto, perché è questo che si pensa, no, alla fine. Questo è un verbale di arresto fatto nella prospettiva che c'era già dalla mattina, che era quello di agire 41 associazione a delinquere. Prospettiva, ripeto, in un certo senso certificata, questo non vuol dire nulla, certificata dalla procura. Con cui si era parlato con la procura, si era parlato con... La sera parlano con Pinto, parlano con tutti, alla cane parli di con i venire. Questo è. Cosa succede? Succede, perché ci vuole tanto la redazione degli atti, che mentre Nocerelli e ce la può dire l'aggressione, gli altri, non, come dice Gallo, nessuno mi viene a fare altre relazioni. Allora mi si pone il problema. Mi si pone il problema di aspettare le relazioni degli ispettori del reparto. Ed ecco perché ci vuole così tanto, perché si è dovuto ricostruire tutta la storia tramite relazioni, perché la storia non si conosceva. La storia di quello che è successo dentro nessuno l'ha vista, quindi la conoscenza non può che essere nell'irruzione, dico. La conoscenza di quelli che firmano non può che essere indiretta. Calderozzi, Cicci Marra, Ferri, non possono che avere una conoscenza indiretta di quello che è successo dentro perché non l'hanno visto. Se qualcuno gli dice che sono stati aggrediti i poliziotti, lo scriveranno una relazione. Se c'è questa relazione, per me è vero. Ma io mi tengo ben lontano da quel fatto, non ci entro in quel fatto. Qual è il problema? Il problema è delle bottiglie. Quel dato che il pubblico ministero mira a enfatizzare, mira fortemente a enfatizzare, e cioè che in uno dei verbali siano posti, si dica che le bottiglie addirittura sono un luogo diverso. Sembra che nel verbale di arresto si dica che sono al primo piano, invece in quella perquisizione e nella comunicazione di notizia di reato sono a piano terra, no? Ecco, ma io vi dico, no? Siamo tutti tranquilli dentro che questi segni dimostrano la buona fede sulla attribuibilità. Cioè che nessuno di loro pensa che quelle bottiglie non siano dei manifestanti. Nessuno. Altrimenti un errore di questo tipo non lo fai. L'indicazione che viene dato al primo piano, al secondo piano, con l'aggiunta il luogo accessibile a tutti, non significa nulla. È solamente un'espressione per riferire l'attribuibilità di questi oggetti a quei soggetti in buona fede, cioè ritenendo che sia così. Quando Gallo scrive, perché magari glielo dice Mortola, non mi ricordo, che sono stato trovato al primo piano, Mortola, anche se l'avesse detto lui, dentro è tranquillo. È tranquillo. Perché Cicci Marra dentro è tranquillo. Perché forse non sarà stato trovato al primo piano, forse non sarà stato al secondo, ma la coscienza ce l'ho a posto. Non l'ho portata io, non sono prove false. E anche se l'hanno trovate al primo piano, al secondo piano, l'hanno trovate nel bagno, ho la coscienza a posto ritenendo che sono dei manifestanti, perché la polizia queste cose non le fa. Ma scusate, ma in una combriccola di questo tipo, dei serpenti di questo tipo, d'accordo? Non si mettono d'accordo per scrivere lo stesso posto nell'atto. È chiaro che il gesto è quella, l'indicazione è quella di dire mettili da qualche parte, non lo sappiamo dove sono state trovate le bottiglie, per forza non lo sanno, non c'erano le bottiglie, ma stiamo scherzando, non c'erano le bottiglie, non c'erano. In quel momento si è pensato di non poterle ricostruire dove erano le bottiglie, come dove erano i bastoni, perché nella prospettiva dell'associazione a delinquere, che dovete sempre essere presente, perché il presupposto dell'agire di tutti gli imputati è quello, fuorché l'ubere che poveretto, proprio non sa nemmeno questo, d'accordo? Nella prospettiva dell'associazione a delinquere, questo agire, no? Il dire dove sono state trovate le bottiglie non conta niente, perché anche se le avessi trovate nell'armadio dell'ultima stanza avrei detto che erano riferibili a tutti, perché è pensabile che una situazione a delinquere le bottiglie effettivamente le tengono sull'ingresso. Scusate, ma cos'è? Non so, sull'ingresso ci tengono gli ombrelli. Cioè, che quello sia un falso, come dirvi, grossolano quasi, non ve ne rendete conto. Cioè, ecco, ma chi ci crede? Ma chi ci crede che le bottiglie sono nell'ingresso? Scusate, ma è credibile che le bottiglie sono nell'ingresso? Hanno voluto dare un'indicazione, ingenuamente, della possibilità di riferirle a tutti, ma nella convinzione che fossero riferibili a tutti. Cioè, l'ignoranza nel senso di non conoscenza giuridica che caratterizza quelli che fanno la redazione dell'atto. perché vi ripeto, anzi è più credibile che semmai se dice un'associazione a delinquere le bottiglie vengono trovate nascoste in soffitta e che alla sera quando arrivavano le poggiavano lì vicino all'ingresso. Cioè, ma già di per sé un'indicazione così sarebbe da mettersi a ridere, no? Lo dici già che dice una cosa che non è vero. Non ci sono bisogno 5 anni di processo. Perché se io leggo un verbale di questo tipo, dico, ma come? Le bottiglie, il luogo accessibile a tutti, nell'atrio. Così, messe così come si appendono gli abiti. Questo è impensabile. Quello che vuole indicare l'operatore, ed è tranquillo in coscienza, è che le bottiglie sono loro. E non vi so dire niente di più specifico, perché per le modalità della perquisizione fatta nella prospettiva dell'associazione a delinquere, ora non ho più elementi. E siccome invece mi chiedono dalla procura, oh, fateci dei precisi gli atti, non so più cosa scriverci, scrivo così. Questo è successo. Allora, qui si chiedono, sto parlando di Cicci Mara perché per quanto riguarda la redazione degli atti e tutte queste cose, Luper è proprio, ormai già volato, non sa cosa ci mettono del lancio degli oggetti, non sa nulla, non lo vede, non c'è nessuno che dice che lo vede, non c'è nessuno che dice che Luper gli ha dato un'indicazione, niente, solo per proprio non c'è prova. E io parlo di Cicci Mara, ma in questo processo qui, Presidente, chi si sta cercando, chi ha cercato il pubblico ministero? Ha cercato delle persone che hanno commesso dei reati gravi, cioè che io so per certo che questa bottiglia, questa è una prova che io costruisco contro di te, ma le bottiglie non sono sue. Questo va a cercare il pubblico ministero. E invece, alla fine, vi chiederà come ha fatto, invocando la sentenza della Corte di Cassazione su Gava, no? Di condannare Cicci Marra perché è sicuramente falso che le bottiglie siano state trovate lì. E quindi che affermi, anche se te ti sei fidato di altri, affermi una circostanza che non è corrispondente a vero, perché nel verbale, oltre che indicare la circostanza, indichi che te l'hai osservata, cioè quella sentenza della Cassazione che ci dice, no, perché sembra innovativa, dice delle cose. Scusate se mi permetto di rivolgermi verso il CED, ma dice delle cose scontate. Cioè ci dice che nell'eventualità in cui... Come? Certo. Esatto. Che cosa ci dice quella sentenza lì? Cioè ci dice che anche in un verbale vero, se lo firma colui che non ha partecipato a quell'operazione, questa persona dice il falso. Perché? Perché il verbale non solo indica la verità delle circostanze di fatto, ma è fide e facente anche sul fatto che te quelle circostanze le hai viste. Per cui, se entro in caserma e dico, ho trovato 1 chilo di droga, il chilo di droga lo vedo, e poi firmo il verbale di perquisizione e sequestro insieme, lo firma insieme a me, colui che non ha partecipato, non è che lui commette il falso perché non è vero che ho trovato 1 chilo di droga. Lui commette il falso perché non è vero che l'ha trovato con me. Sono due cose diverse. No? Bene. Pensate in ora in avanti come cambieranno i vostri processi. Chissà quante volte vi è successo. Fate entrare il maresciallo si mette seduto. Dice, maresciallo, lei allora è andato sul posto? Lei ha firmato? Sì. No, io ho firmato dopo in caserma, ma sul posto sono andati i colleghi. Ah, allora maresciallo, guardi, ci chiami per favore il collega. Tutte e due hanno... No, maresciallo stia fermo lì. Le do l'avviso ex articolo 63. È così, Presidente, è così. Allora, condanniamo Cicci Marra. Ma diciamo che per condannare Cicci Marra in base a questa impostazione ci voleva un processo che durava 10 minuti esatti, non 5 anni. Chiedete al pubblico ministero, perché qualcuno c'è, ma non l'ha scoperto, chiedete al pubblico ministero che vi porti coloro che hanno compiuto questo gesto vile, e cioè di portare le bottiglie dentro la scuola sapendo che non potevano essere attribuite ai manifestanti. Questa è la risposta del processo, questa è la risposta che vi chiedono le parti civili, vogliono la risposta. E voi come fate? Voi come fate? Io mi domando, al termine di questa istruttoria, voi come fate a dare una risposta in questo senso? Date 4 anni e mezzo a Cicci Marra perché non ha visto le bottiglie nel portone. Questo? 4 anni e mezzo per questo? Però, dentro di sé, lui sa che quelle bottiglie le ritiene, quindi l'ha fatto in buona fede, li riteneva attribuibili ai Black Block. E se non le può attribuire certamente, è perché le operazioni sul posto si sono dirette in una prospettiva diversa da quella che poi si è verificata. Siamo andati lì per un'associazione a delinquere. Siamo andati lì per la seconda Paul Clare. Senta dentro, 41, 2 arresti, tutti buoni, tutti fermi. Di ciò che ha sconvolto sono le lesioni. Se era finita lì, perché? Allora, guardiamo quelli che non hanno fatto le lesioni, il percorso che hanno fatto. Che devono fare loro? Hanno fatto quello che hanno fatto la mattina. Che devono fare? E poi hanno aspettato che qualcuno del reparto dicesse quello che era successo. E si capisce dai verbali che tutte le questioni delle lesioni, e cioè le questioni delle resistenze interne a cui non hanno assistito, va bene? Sono in fondo ai verbali, ci sarà un motivo, no? Perché mentre le fanno intanto scrivono il loro di quello di cui sono sicuri. Lì persone in malafede, delinquenti, non ce ne sono. Cicci Marra, Calderozzi, Ferri sono tranquilli nel dire queste bottiglie sono di loro. Poi se mi dice se lo trovate al primo o al secondo piano, beh, ti dicono lo so. E siccome in procura lo vogliono sapere, dico lo trovate nello stabile. Devono scrivere lo trovate nello stabile. E invece un'ingenuità che mette in evidenza una circostanza falsa, perché per forza falso, te non hai partecipato. 4 anni e mezzo per questo, 4 anni e mezzo si danno se si dimostra che Cicci Marra, Luper e tutta la banda sono quello che sono, e cioè sono delle persone che sapevano che queste bottiglie non appartenevano a quei ragazzi e che quei ragazzi non erano dei Black Bloc. Questo è il punto. Io, Presidente, ho terminato, anche perché vedo l'avvocato Martiduri scalpitante al mio fianco, pronto, quindi. Mangiare, dice la ragazza.
Io mi assicuro di condurre entro 45 il massimo 60 anni, però è il collegio che dispone se sospende.
Ho terminato e
facciamo una pausa breve.
Solo le conclusioni. Solo le conclusioni. No, ma tanto le conclusioni.
6 anni.
Ho finito. Ho terminato le conclusioni, ma per quanto riguarda. Conclusioni sono la soluzione.
Stavo rispondendo all'avvocato Duri, quando lei ha terminato.
Sì, no, ho finito, ho terminato. Sono. Sì, sono allora. La soluzione per Lupi. La soluzione, uno dovrebbe partire dal presupposto che un processo di questo tipo, cioè un processo perlomeno per quanto riguarda Lupi indiziario, l'unica possibilità per riuscirci sia un secondo comma del 530, no? Dice, sai, ma attenzione, secondo me in questo caso qui non si può dire rispetto a Lupi che sia dubbia la piattaforma probatoria. Ricordate che poi le mie deduzioni, le mie, come si dice, retroduzioni sul risultato di prova rispetto alla ricostruzione del fatto potranno non essere accettate dal Tribunale. Però che il Tribunale si ricordi che io ho discusso esclusivamente sul materiale probatorio che ha portato il pubblico ministero e che ha portato le parti civili. Quindi una assoluzione ai sensi del 530 secondo comma sarebbe una soluzione penalizzante, perché dalle prove invece emerge che Luperi non è colpevole, cioè emerge in positivo la prova che Luperi non ha partecipato al fatto. Per quanto riguarda Cicci Marra c'è questo problema e il Tribunale su questo dovrà decidere, lo dico francamente, cioè se il Tribunale si imposterà nel senso di quelle indicazioni che ci dà la Cassazione o se il Tribunale vorrà approfondire. Nel senso di decidere, non dimenticando che per quanto riguarda l'arresto, essendo un atto valutativo, il discorso è ben diverso che rispetto alla perquisizione e sequestro, se il Tribunale invece vorrà decidere, vorrà arrivare in fondo alla vicenda e convince di punire solo coloro per i quali sarà raggiunta la prova della consapevolezza, della provenienza esterna di quei reperti rispetto alla scuola. Io ringrazio il Tribunale per l'attenzione di stamani, per l'attenzione con cui mi ha seguito. E ovviamente lo ringrazio anche per l'attenzione con cui ha seguito gli interventi di questa difesa nel corso di questi 3 anni. Buongiorno.
Grazie, avvocato. Allora sospendiamo per 30 minuti.
30 minuti.